Lettura sempre dal Vangelo di Luca, è il capitolo sesto, una porzione centrale abbastanza corposa. Sì, ma mi sembrava già abbastanza forte. Dal Vangelo di Luca. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi ti prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Questo brano è molto molto abbondante, forse un po' troppo per noi questa sera, però penso di aver trovato una chiave di lettura che ce lo avvicini. Ora ricordate, no, l'abbiamo detto tante volte, no, che questa nostra catechesi in un certo senso si colloca in un tempo particolarmente favorevole, che è quello del Giubileo, e mentre riflettevamo sono già emersi dei temi come il tema del cammino pellegrinaggio, come il tema della conversione. Oggi si aggiunge un altro dei punti forti del Giubileo, che è il tema della misericordia, perché mi pare che in linea di massima sullo sfondo di questo brano ci sia questa idea della misericordia. Quindi ecco, a questo pensiamo, cioè che questo che ci viene offerto è un insegnamento sulla misericordia e offre delle indicazioni molto concrete per vivere un po' intensamente, al meglio, questo tempo di grazia che è anche il nostro Giubileo. E vi dicevo, penso di aver trovato una chiave di lettura determinata da questa osservazione. Io questo brano, come tutti noi, l'ho sentito tante volte, l'ho letto tante volte, l'ho sentito leggere tante volte, e per la maggior parte dei casi l'ho sempre un po' ritenuto come se fosse una collezione, cioè tante frasi, tante parole, tanti insegnamenti che sono stati fatti confluire e in qualche modo così affastellati l'uno all'altro per sostanziare l'insegnamento di Gesù. E nel vederlo come un mucchio, come un mazzo, diciamo, di elementi disparati, mi sembrava che fosse un po' una cozzaglia senza senso. Invece questa volta mi si è come accesa una piccola luce, nel senso che mi è sembrato di vedere che le parole che Gesù pronuncia all'inizio di questo discorso siano come una piccola tabella di marcia. Cioè ci sono 5 passaggi fondamentali che sono in progressione, cioè uno dopo l'altro. È un modo scherzoso, no? Adesso va di moda, no? Quando devi andare su un posto, quali sono le 10 mete da andare a visitare? Oppure 5 passi per fare la dieta, 7 cose per diminuire di un chilo. E questo è come se il brano fosse un po' questa stregua. 5 passi, 5 elementi per progredire nella vita di fede. Allora vi vorrei far notare questo aspetto. Innanzitutto il brano comincia con la parola, con la congiunzione ma, e questo fa capire che c'è qualcosa che è stato detto prima, che in qualche modo ne illumina il senso. E prima Gesù aveva parlato dei padri e della durezza dei loro cuori per motivo della quale non avevano ascoltato i profeti. E quindi con questo ma è come se cambiasse, potremmo dire, il discorso. Come a dire, per noi, molto concretamente, ci sono due atteggiamenti. O voi fate come i padri, che si sono chiusi alla parola dei profeti e li hanno condannati, oppure state dall'altra parte e volete ascoltarmi. Quindi ecco, qui si apre questo fronte. Cioè Gesù dà l'ABC per coloro che vogliono incontrare Lui, che vogliono ascoltare Lui. Ciascuno di questi passaggi ha, potremmo dire così, un'istruzione positiva e allo stesso tempo individua una delle strategie del maligno che tende in qualche modo a impedire il progresso personale, il progresso spirituale. Ecco, il primo di questi passi è determinato da quelle prime parole, no? Che abbiamo sentito. A voi che ascoltate, io dico. Che significa questo primo passo? Cioè, qual è il primo passo da fare? Il primo passo da fare è quello dell'apertura. A noi sembra scontata questa cosa, no? Cioè, noi giudichiamo noi stessi come persone aperte, come persone disponibili. In realtà, forse ci dobbiamo pensare un attimo, perché a volte la nostra apertura o l'illusione di essere aperti a Dio, alla sua parola, è una cosa che è molto di facciata, e la tentazione del maligno che si insinua proprio in questo primo passo, qual è? È la tentazione dell'isolamento, cioè quando tu ti chiudi in te stesso e con te stesso, che non è solo una questione, potremmo dire, psicologica o morale di allontanamento dagli altri, ma anche determinata dall'autoreferenzialità. Cioè tu sei chiuso anche se hai 1000 relazioni, tutte le volte che, quando pensi, quando decidi, quando pianifichi la tua vita, ci sei sempre tu e solo tu al centro dei tuoi pensieri. E quindi ecco, Gesù è come se ci dicesse: coloro che vogliono seguirmi per prima cosa devono aprirsi. E questa categoria, quella dell'ascolto, alla quale Gesù fa riferimento, è il primo passo e ha un ascendente biblico. Se le ricordate, no, l'Antico Testamento è tutto concentrato in questa idea: ascolta Israele, ascolta Israele. E il popolo deve ascoltare la parola di Dio. Quindi il primo consiglio che ci viene dato è precisamente questo: uscire dalla autoreferenzialità, uscire dall'isolamento, uscire da quella prigione che siamo tante volte noi per noi stessi, quando siamo chiusi. e il male, il diavolo, invece, fin dal racconto della Genesi, vedete come lavora, cioè per prenderti, per coglierti in fallo, per in qualche modo vincere le tue resistenze, ti mette da una parte, ti isola, prende Eva da sola e poi dopo, diciamo, quando tu sei da solo sei molto più esposto al pericolo. Quindi ecco, il primo suggerimento che ci viene dato è proprio questo: a voi che ascoltate, cioè ascoltare, fare uno sforzo per capire se veramente la nostra vita è autenticamente aperta o siamo implosi in quel isolamento per il quale contiamo solo noi per noi stessi. Poi il secondo passaggio qual è? A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Cioè l'uscita dall'isolamento è importante, ma non può essere sufficiente, perché occorre fare un altro passo in più. E nel dinamismo della vita spirituale questo secondo passo, questo arricchimento, è praticamente determinato dal superamento della visione antagonistica. Lo spiego in altre parole: finché tu sei solo, pensi solo a te stesso e ragioni tutto sui tuoi parametri. Nel momento in cui ti apri, qual è la prima tentazione che ti viene subito addosso? Pensare che, essendoti aperto, tu sia in qualche modo vulnerabile, che l'altro possa costituire un pericolo per te. E allora ti metti sulla difensiva e consideri l'altro nemico, avversario, pericolo. E questo credo che accada sia nei confronti del prossimo, cioè ci mettiamo in un regime, potremmo dire così, di guerra, ma accade anche con Dio, perché quando noi ci apriamo nei confronti di Dio, qualche volta il primo impatto che ci fa la sua parola, quell'esigenza che questa porta, sembra quello di essere una richiesta fuori misura, in qualche modo sconveniente, che mette in pericolo la nostra vita, la mette a rischio. E invece, ecco, bisogna superare questa logica del nemico. E voi fateci caso che il diavolo ci va a nozze con questa cosa, perché il diavolo, anche come Gesù lo chiamava, è l'accusatore, cioè quello che sta sempre lì a mettere zizzania, perché vuole farti pensare che l'altro sia un tuo avversario e per andare avanti devi necessariamente sopraffarlo e contrastarlo. Mette fratello contro fratello, parente contro parente, uomo contro uomo, uomo contro donna, e c'è questa logica, diciamo, della conflittualità che va vinta. Ora, non pensate che queste cose siano teoriche, sono molto pratiche, perché noi le viviamo nel concreto della nostra vita. Cioè, quando tu la mattina vai, ad esempio, entri in un posto del lavoro, tu puoi essere irretito da questa logica conflittuale, da questa logica del sospetto, da questo atteggiamento in fondo malato e inquinato dall'idea che l'altro sia un nemico. Quindi capite la parola di Gesù qual è? È questa: primo, apriti, ma apriti davvero, cioè esci da questa autoreferenzialità. Secondo, non pensare che tutti ce l'abbiano con te e che tutto il mondo sia contro di te, ma entra in una visione positiva. Amate i vostri nemici, che non dice no, non sono nemici, sono amici, per cui ti stai sbagliando, li devi amare perché se lo meritano. Dice proprio amate i vostri nemici, cioè quindi vincere la visione dicotomica, la visione conflittuale, che purtroppo oggigiorno sembra governare il mondo, tutte le cose, c'è sempre uno contro l'altro e anche tanti meccanismi, diciamo, di concorrenza sono veramente conflittuali, è una guerra che si consuma nello spicciolo del quotidiano. E poi dice il terzo passo, no? Ascolta, quindi apriti. Secondo passo, ama, cioè vinci la logica dell'avversità, dell'avversione, scusate, contro gli altri. E poi dice: e come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. E qui è praticamente il terzo passo, consiste in una rivoluzione copernicana, cioè tu devi rigirare le cose. La cosa più naturale qual è? Che tu, rapportandoti con gli altri, pensi: che cosa fa l'altro a me? E questo pensiero è sempre in qualche modo egoistico, cioè pone a te al centro come devono gli altri comportarsi nei miei confronti. E quindi noi siamo molto propensi a giudicare: non ha fatto quello che mi aspettavo, mi ha trattato male, che cosa sono io per lui o per lei? Perché il primo spontaneo atteggiamento è quello di vedersi al centro del mondo. E invece qui la frase dice proprio il contrario, cioè la frase dice: come volete che gli uomini facciano a voi, cioè che quello che noi abitualmente pensiamo, sappiamo già cosa ci aspettiamo che gli altri facciano per noi. E qui è il rovesciamento: voi fatelo a loro. Quindi capite, Gesù in maniera sottile è come se ci dicesse: rovescia la prospettiva, non sei tu il sole attorno al quale tutto gravita e il punto di riferimento principale, ma diventa l'altro il polo magnetico dell'esistenza. Quindi tante volte, no, nella vita questo modo dell'amore cambia la vita, perché pone l'altro in maggiore considerazione rispetto a te stesso. E questo non è facile, perché la tentazione egoistica ci porta quasi inevitabilmente a pensare che sempre noi siamo al centro di tutte le cose. E invece, se penso alla santità, no? Alcuni santi, dov'è che hanno sperimentato le maggiori profondità del loro rapporto con Dio? Quando loro si sono annullati al punto neppure di pensare più a se stessi, ma di vedere solo Dio e pensare che ci fosse solo Lui. Quindi ecco, questo terzo passo è praticamente l'invito a rovesciare le prospettive e annichilire se stessi, cioè non tenere in considerazione se stessi come se fossimo la cosa più importante, ma rovesciare il mondo come l'altro lo guardo, come l'altro lo guarda, come l'altro lo vede. Fra l'altro è un bel esercizio, no? Perché tante volte quando noi pensiamo, pensiamo sempre con il nostro punto di vista: io la vedo così, io penso questo, io farei questo. Ma quante volte ci mettiamo veramente nei panni degli altri? Se qualche volta lo facessimo questo pensiero, probabilmente cambieremmo la nostra mentalità, perché si fa presto a giudicare, no? Cioè dice: come fa questo a rubare? Veramente è un delinquente. Ma magari prova a metterti nei suoi panni: forse ci aveva una fame che ne poteva più e è stato così disperato, è così, non lo so, anche confuso e privo di risorse, che ha cercato in questo modo balordo una soluzione alla sua vita. Ma se c'eri tu al posto suo, che avresti fatto? Quindi ecco, questo uscire da quest'idea che ci sono solo io, che sono tutto io, che capisco tutto io e che tutto deve essere sempre riferito esclusivamente a me. E pensateci, ma adesso non voglio farla lunga il discorso, la parabola del famoso buon samaritano, così come la chiamiamo. Passano i sacerdoti e passano dall'altra parte, passa il samaritano e si ferma. Sapete che differenza c'è stato fra i primi sacerdoti che hanno trascurato e il samaritano che invece l'ha salvato? C'è stata la domanda che si sono fatti, perché i sacerdoti hanno detto: se io mi fermo, cosa mi accadrà? E sarebbero entrati nell'impurità. Il samaritano ha fatto un'altra domanda: se io non mi fermo, cosa gli accadrà? Vedete, questa è la logica, no? Come tu vuoi che sia fatta te, fai tu a loro. Quindi rovescia la prospettiva, metti l'altro prima di te stesso, non ti domandare cosa accadrà, ma cosa accadrà lui. E poi dopo dice: Se voi fate il bene a chi ve ne dà in cambio, se prestate a chi restituisce, una volta si diceva, quale merito ne avete? Ora nella traduzione nuova abbiamo sentito dire quale gratitudine vi è dovuta. E qual è questo quarto passaggio? Il primo, aprirsi e ascoltare. Il secondo è amare, cioè come vittoria della logica, della conflittualità, del nemico, insomma. Il terzo, abbiamo detto, rovesciare la prospettiva. Fai tu quello che ti aspetteresti o desidereresti, diventa tu il promotore e il propulsore. Il quarto fa riferimento a questa gratitudine, e qui in un certo senso viene toccato un tema piuttosto delicato, che è il tema del tornaconto, è il circolo vizioso che inquina anche le cose più belle. Quando tu fai una cosa bella, ma alla fine cadi, potremmo dire così, nella preoccupazione di averne un tornaconto, praticamente così distruggi il buono che c'è e in qualche modo lo hai sprecato, lo hai diminuito. Ecco, quindi significa, il messaggio è questo, entrare nella logica della gratuità, cioè nel senso non t'aspettare che ci sia un corrispettivo. Non ti aspettare che ci sia un corrispettivo, perché se c'è un corrispettivo può darsi che in fondo, anche se tu non te ne accorgi, ciò che ha mosso le tue azioni e ciò che sta dietro a tutte le tue iniziative sia il desiderio di averne qualcosa in cambio. Non sei gratuito, sei in qualche modo, hai un fine recondito. Cioè quest'idea che si debba amare nella misura della sproporzione, cioè della gratuità che perde. Il cristianesimo è perdita, e gli antichi lo dicevano con l'espressione kenosis, no, del greco, che vuol dire svuotamento, è stato tradotto anche annichilimento. Cioè la logica di Dio qual è? Da ricco che era si è fatto povero, da divino che era grande, immenso, infinito si è fatto uomo, piccolo, limitato, fragile, fino a morire. La logica di Dio è la logica della perdita, e mentre noi siamo tanto invece ossessionati dalla logica del guadagno. Mi ricordo, non so se esattamente, ma come tale in qualche modo si è fissata nella mia memoria, penso che sia vero, c'era la Madre Teresa di Calcutta e la principessa Diana, che non so se era regina, che andava in giro a vedere queste cose, sembra particolarmente sensibile, e disse a Madre Teresa, guardando quello che faceva, dice: ma io non lo farei nemmeno per un miliardo. E Madre Teresa gli ha risposto: neanch'io. Cioè, pensateci, cioè nel senso che la logica che dominava Madre Teresa era la perdita. Non lo fai per niente, non c'è qualcosa che possa colmare questa misura. E questo non è facile, no? Soprattutto nel quotidiano, nei rapporti con gli altri. Cioè entrare in questa logica, io faccio, ci rimetto, ma lo faccio perché è amore gratis, lo faccio perché è bene per te, lo faccio perché è la cosa giusta, indipendentemente da quello che me ne tornerà, anzi non mi tornerà sicuro, ma non è questo che conta. E poi dopo vedete come c'è una certa gradualità, no? Apriti, ascolta, esci fuori da questa logica conflittuale e apriti alla positività dell'amore. Ma come si fa ad amare? Pensa all'altro prima che a te stesso. E poi, ecco, sfuggi a questa logica perversa del tornaconto, della misura, della proporzione, perché non c'è proporzione che tenga quando c'è Dio di mezzo, no? E l'altro passaggio qual è? Quinto passaggio: siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre. Guardate che questa è una bomba, e che Gesù abbia detto queste cose ci dovrebbe in qualche modo allarmare, perché Gesù ci ha detto che noi possiamo perché dobbiamo o dobbiamo perché possiamo, ma le due cose stanno insieme. Dobbiamo amare da Dio, cioè amare come Dio ama. E guardate che questa è una bellezza infinita. Io dico sempre, a me stesso, perché mi ascolta adesso, dico sempre a me stesso, qual è il bello del cristianesimo? Qualcuno pensa che il bello del cristianesimo sia che rende perfetta l'umanità, ma non c'è capito niente, perché il bello del cristianesimo è che prospetta la realizzazione dell'umanità nella divinità. Cioè, nel senso, quello che ci ha detto Gesù, non che noi possiamo essere uomini migliori, nel migliore dei casi uomini perfetti, ma che noi saremo lì con Lui, come Lui, dove Lui è andato. Noi saremo Dio. Sembra brutta sta cosa detta così, in appesi di orgoglio, ma questa è la verità. E quello che Gesù ci invita non è essere un po' meglio, uomini un po' meglio, donne un po' meglio, un pochino sopra la media, quelli che in un certo senso se la cavano, se abbozzano le cose e sono meno brutali degli altri. Se noi fossimo solo questo, sarebbe troppo poco, troppo poco. Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre. Cioè, Gesù getta tanto avanti, è come se noi gli chiedessimo: bene Gesù, tu ci hai detto di amare, di rovesciare la prospettiva, come se fossimo Pietro, no? Che chiede quante volte, dice: quanto dobbiamo amare? Ama come Dio ama, ama come amo io. Quindi spingi quest'amore fino all'estremo della sua verità, che è quella di essere un amore divino. E penso che questi cinque passaggi siano molto, molto intensi, molto vicini, e siano anche la risposta, no? Noi veniamo qua col desiderio di migliorare la nostra vita cristiana e Gesù ci smaschera, cioè smaschera la nostra pigrizia, smaschera la nostra resistenza, e ci dice: voi cinque passi, ecco, sono questi, falli uno in fila all'altro, e perché questa è la via che io indico. Poi qual è la conclusione di questo brano? Ci sono quelle due parabole, no? Che sembra, come vi dicevo prima, anch'io ho avuto spesso questa impressione, che siano giustapposte, incollate lì in una specie di raccolta più o meno generica. Invece vanno perfettamente in fila con questo discorso che noi abbiamo fatto, che può essere letto come una lenta progressione, perché la parabola del cieco che guida l'altro cieco, o della pagliuzza e della trave che costituiscono un impedimento, praticamente sono un po' come la conclusione di questo discorso, perché alla fine di questo discorso nasce spontanea una domanda: va bene, ho capito che mi hai indicato questi cinque step, questi cinque gradini per salire, bene, adesso me la cavo da me, adesso faccio da solo. E subito lì Gesù non ti lascia nemmeno pensare a questa ipotesi di poter intraprendere questa impresa in solitaria, perché ti dice: ma se tu sei cieco, come puoi pretendere di guidare qualcuno? Cioè, come puoi pretendere di essere guida a te stesso? Oppure tu c'hai una trave nell'occhio, non ci vedi bene, non vedi bene le cose, non sei nemmeno in grado di andare a spostare una pagliuzza insignificante. E qual è il senso di queste cose? Cioè, se noi vogliamo percorrere questa strada, non cadiamo nell'illusione o nella vanità di pensare di poterla percorrere da sola, soli, perché siamo ciechi o poco vedenti o comunque impediti nella vista da qualcosa che ci ostacola e ci ingombra. E il messaggio è questo: tu vuoi fare questa strada? Fatti guidare da me, che ci vedo, fatti guidare da me, che ho l'occhio limpido e libero. E questo, ecco, penso che sia molto importante da ricordare, che non dobbiamo mai cadere nella tentazione, nell'illusione di essere noi da soli autosufficienti, perché nelle cose di Dio solo Dio è capace di indicare la strada. E quindi è come se il messaggio fosse questo, cioè con questa lettura, con questo brano del Vangelo, siamo invitati a compiere un progresso di vita interiore, compiere un progresso di vita spirituale, e dobbiamo lasciarci guidare da Gesù. Lasciarsi guidare da Gesù è una cosa molto semplice. Per lasciarci guidare da Gesù dobbiamo andare dove Lui va, dobbiamo fare quello che Lui dice e dobbiamo imitarlo nell'atteggiamento. Questo che significa? Frequentare le scritture, perché Dio ti parla attraverso la Bibbia, che noi chiamiamo giustamente parola di Dio, e avere le forze e le energie necessarie per impegnarsi in questa impresa. E questo significa vivere i sacramenti, che sono, potremmo dire così, la grazia e il nutrimento con i quali Dio ci accompagna lungo il cammino della vita. Ecco, questo brano dà questi cinque passi: aprirsi, ascoltare, superare la logica della conflittualità e amare, quindi un atteggiamento di apertura positiva, rovesciare la prospettiva, non guardare le cose dal tuo punto, ma guarda dal punto di vista dell'altro, non cadere nel circolo vizioso del merito e del tornaconto, perché potrebbe ipotecare tutto il bene che hai fatto fino a quel momento, e da ultimo spingi avanti questa misura, perché Dio non ti chiede di essere un uomo perfetto, una donna perfetta. Dio ti chiede di essere Dio come Lui, nella capacità d'amare come ha fatto Lui e per come ci ha dato l'esempio.